Bentornati a Pack Drop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Un grande ringraziamento, ma come sempre, a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce che ci permette di andare in onda. In questa 16ª puntata stagionale, spazio alle date della ripartenza, ai protocolli da seguire nelle bolle canadesi di Edmonton e Toronto e alla situazione in casa New Jersey Devils, che hanno scelto in settimana Lindy Ruff quale nuovo head coach della franchigia. Tanti gli aggiornamenti e le novità uscite in settimana, infatti questa sarà più una puntata, diciamo così, di aggiornamento rispetto a una puntata di approfondimento, ma questo perché i temi sono tanti. Partiamo da uno degli aspetti più importanti, ovvero le date, non ancora tutte ufficiali, è vero, ma insomma si tratta di indiscrezioni che paiono piuttosto certe e non riguardano solo questa stagione ma anche l'inizio della prossima. Dunque, ricapitolando quello che sarebbe lo schedule così pensato dall'associazione dei giocatori, dalla stessa Lega, che sono ancora in attesa di una votazione finale, votazione che si avrà proprio nella giornata di venerdì 10 luglio, giorno in cui noi stiamo registrando, ma chiaramente trattandosi di una questione d'oltreoceano, la risposta arriverà più nel nostro sabato europeo. Dunque, ricapitolando, a partire dal 13 luglio inizieranno ufficialmente i training camp, a partire dal 26 luglio invece le squadre andranno a Toronto ed Edmonton, dunque si sposteranno in blocco e entreranno in queste due bolle canadesi in un formato molto simile a quello che stiamo vedendo per quanto riguarda la NBA con le squadre che si stanno recando proprio in questi giorni ad Orlando. Per quanto riguarda la partenza vera e propria di questi play-in, come è stato ribattezzato, quindi sapete, queste partite di posizionamento e queste classification game, ebbene inizieranno il 1 agosto, mentre nella fase, diciamo, tra il 20 settembre e il 2 ottobre si giocherà la finale per la Stanley Cup. Dunque il 2 ottobre come data, diciamo così, al più tardi nella quale terminare la stagione 2019-2020, mentre a partire dal 6 ottobre, dunque con più o meno 4 giorni di differenza, il 6 ottobre appunto si avrà il draft della NHL. A partire dal 17 novembre inizieranno invece il training camp, apriranno i training camp per quanto riguarda la stagione 2020-2021, mentre a partire dal 1 dicembre dovrebbero cominciare le partite della regular season, quindi appunto 1 dicembre 2020 quale primo giorno della regular season. È sicuramente un calendario stravolto rispetto a quelli che sono i ritmi abituali dell'NHL, che sappiamo iniziare ad inizio ottobre, ma insomma è quello che bisogna fare per riuscire a non scalare troppo in là quella che è la ripartenza e così recuperare il tempo perso durante la pandemia. Dunque, finalmente abbiamo le date per la ripartenza NHL, questo è sicuramente l'ambito più positivo, il risvolto, diciamo così, più positivo di queste settimane. Il problema però è la situazione negli Stati Uniti. Probabilmente, se seguite gli sport americani, non solo la NHL, ma è un discorso che è stato fatto anche per quanto riguarda la NBA, che appunto si è spostata ad Orlando, in Florida, in una delle regioni ancora più colpite. Se partiamo dal dato raccolto martedì 7 luglio, ebbene gli Stati Uniti hanno fatto registrare 55.000 nuovi casi legati al Covid-19. Sono sicuramente numeri altissimi, è vero che si sta parlando di una popolazione molto estesa, ma anche fatto il paragone con una densità maggiore e una popolazione maggiore, sono numeri veramente veramente alti che in Europa per fortuna non abbiamo mai toccato. E dunque il problema, come evidenziato anche da Anthony Fauci, sapete, il capo della task force Covid statunitense, ebbene il problema è che gli Stati Uniti in sé stanno faticando ad uscire completamente dalla prima fase, dunque non si può neanche parlare di seconda ondata, proprio perché tecnicamente non è mai finita la prima ondata ed è questa la cosa più preoccupante. Dunque, nonostante i provvedimenti che sono stati presi, è un'epidemia che fatica ad essere così, che non si può definire sotto controllo, ecco, negli Stati Uniti. Questo chiaramente peserà su tutto quello che è il disegno delle ripartenze, su tutto quello che è lo sport nordamericano, che chiaramente in una situazione del genere passa in secondo piano. Ma se vogliamo, quello che è interessante notare è come qualche settimana fa si parlava solo di come far ripartire i campionati, dando per scontato che comunque la situazione sarebbe migliorata sensibilmente. Ora più o meno tutti i campionati, la MLS anche è ripartita in questi giorni, hanno messo sul tavolo un piano appunto per la ripartenza, o addirittura hanno già ripreso a giocare, naturalmente a porte chiuse, ma la situazione sanitaria non è come quella che ci si sarebbe potuta aspettare qualche settimana fa. Dunque è sicuramente una situazione da monitorare con attenzione. Per quanto riguarda il protocollo per il return to play della NHL, il contratto collettivo, se vogliamo, l'accordo collettivo sarà ufficializzato appunto a partire da sabato, dato che venerdì 10 luglio, come detto, ci sarà la votazione, che dovrebbe essere piuttosto una formalità, ma insomma tutti i membri dell'associazione dei giocatori dovranno appunto decidere se accettare o no questo piano, che però sembra piuttosto solido. Che cosa vorrà dire per le squadre e come ci si come dovranno comportarsi nelle bolle? Abbiamo detto, alla fine le città scelte per disputare la fase finale della NHL sono state due città canadesi, Edmonton e Toronto. Dunque, quali sono così i protocolli da seguire in queste due città? Allora, ogni squadra potrà portare un massimo di 52 persone al massimo nella zona sicura. Naturalmente qui in queste 52 non ci sono solo i giocatori, ma ci sono anche quello che può essere la dirigenza, i giocatori, i coach, gli executive, tutti i membri dello staff, e al massimo 31 di questi 52 individui potranno essere giocatori. Dunque, ecco, questo è il massimo di persone che potranno andare per ogni squadra nelle città. Naturalmente bisognerà sempre rispettare le distanze di sicurezza, insomma tutti dei protocolli che abbiamo visti anche in Europa. Quello che è interessante notare è come il problema è che nella bolla bisognerà stare attenti anche a tutti quelli che sono i rapporti con, ad esempio, i membri dello staff dell'hotel, per esempio, e anche all'interno della stessa squadra. Dunque i giocatori non saranno così ai giocatori non sarà consentito di andare nelle altre stanze con gli altri giocatori. Quindi questo sicuramente renderà piuttosto il tutto strano, considerando anche i rapporti proprio all'interno della squadra. Ma insomma è quello che bisogna fare per ripartire. E naturalmente gli hotel e i ristoranti saranno chiusi al pubblico per quanto riguarda i giocatori che mangeranno all'interno, e non potranno essere usati quelle che sono, ad esempio, le piscine dell'area. Ogni squadra dovrà poi munirsi così di quello che riguarda i trasporti. Dovranno essere utilizzati gli stessi bus, che poi naturalmente verranno sanificati. Insomma, tutte una serie di questioni tecniche, logistiche, sicuramente anche impegnative, che comprenderanno le squadre, ma come detto è quello che bisogna fare per ripartire. Per quanto riguarda i coach, gli arbitri e i media, i membri dei media, non dovranno indossare una mascherina all'interno del rink, dunque all'interno della pista, durante le partite, naturalmente rispettando le distanze di sicurezza. Diverso la questione invece per le mogli, le ragazze dei giocatori e i bambini, che allora potranno, così saranno, a cui sarà concesso di entrare nella bolla durante le conference finals, così da limitare, se vogliamo, quello che è il massimo di tempo speso lontano dalla famiglia a 5 settimane. Questa è un po' l'idea della Lega. Però è interessante notare come alla fine questa bolla, tra virgolette, verrà infranta, appunto, e dunque bisognerà prestare molta attenzione per quello che riguarda appunto i giocatori, ma è normale che a un certo punto vengano anche privilegiati quelli che possono essere i normali rapporti umani con, insomma, con le persone vicine, anche per non impattare troppo su quella che può essere la prestazione dei singoli giocatori. E saranno dei protocolli, come detto, piuttosto difficili, piuttosto stretti, ma che le squadre dovranno seguire in maniera molto ligia, pena, ecco, delle multe, considerevoli multe, e anche la possibilità di perdere dei draft picks, dunque la possibilità di perdere delle scelte al draft. C'è anche la questione legata al testing, così a come verranno effettuati i test all'interno della bolla. Allora, ogni persona, dunque non solo i giocatori, ma ogni persona, come detto, quelle famose 52 persone per squadra, verrà testata 3 volte all'interno di una settimana. Dunque, verrà testata all'arrivo e 48 ore a 48 ore di distanza, questo per 3 volte. Dunque, alla Lega questo, così, si tratta di un costo di più o meno 2.000 test al giorno, questo è sicuramente un dato interessante. E chi verrà testato positivo sarà naturalmente isolato immediatamente. E un giocatore che presenta, così, che risulta positivo al test ma che è asintomatico, dovrà, per tornare all'interno della squadra, dovrà presentare 2 test negativi a 48 ore di distanza o fare 10 giorni di isolamento, mentre i giocatori con dei sintomi gli sarà chiesto una quarantena di 10 giorni e appunto così non veder più nessun tipo di sintomo per 72 ore appunto dall'ultimo controllo. Dunque, come detto, c'è la possibilità che alcuni giocatori vengano testati positivi anche durante la bolla, durante la fase finale della stagione. Questo proprio perché a quel punto chiaramente cancellare tutto sarebbe per la NHL una grave perdita, dunque è quello a cui non vogliono arrivare. L'importante sarà appunto isolare il prima possibile i giocatori e far sì che non contagino i compagni di squadra. Naturalmente qualunque giocatore si dovesse rifiutare di sottoporsi ai test, così sarà fuori da quella che è la fase finale della NHL e non gli sarà data la possibilità di giocare. Interessante notare come naturalmente la NHL e la NHLPA, dunque l'associazione dei giocatori, si riserva in qualunque caso, in qualunque momento, così la libertà di spostare, di posticipare, di cancellare delle partite, naturalmente così in nome dell'integrità della competizione e della sanità di ogni giocatore. Dunque, speriamo che questa ripartenza possa avvenire nel migliore dei modi. Mancano più o meno 3 settimane al 1° agosto. Come detto, la situazione negli Stati Uniti è tutt'altro che rosea, ma insomma incrociamo le dita che anche per lo sport, insomma, che tutto possa migliorare. C'è anche la questione soprattutto 2 nomi caldi, quello Max Domi dei Montreal Canadiens e del finlandese Capo Cacco dei New York Rangers, ebbene perché entrambi soffrono di diabete di tipo 1, dunque la tipologia più grave di diabete, e si sta pensando di escluderli dalla fase finale per una questione legata alla loro sicurezza. Dunque bisogna ancora vedere se gli sarà data la possibilità di scegliere liberamente o se addirittura la Lega interverrà e dirà purtroppo non potete partecipare, proprio per evitare poi dei rischi, quello che potrebbe essere un grosso rischio per la loro salute nel caso in cui dovessero contrarre il virus. Per quanto riguarda gli arbitri, invece, sono stati scelti 10 arbitri e 10 linesmen per ogni città, dunque un totale di 20 eventi, e saranno loro appunto che dirigeranno le partite. E interessante anche quanto riguarda la schedule delle partite, perché stando alla report di ESPN Emily Kaplan, l'idea sarebbe quella di giocare 3 partite al giorno nelle 2 città, una a mezzogiorno, una alle 4 del pomeriggio e una alle 8 del pomeriggio, ma siccome non si gioca in contemporanea perché ci sono 2 ore di differenza tra Toronto ed Edmonton, con Edmonton che è indietro rispetto a Toronto, sicuramente per tutti i fan si tratta di un sogno, perché insomma si tratta di 13 ore di hockey al giorno, quindi molto interessante anche questo tipo di situazione, un po' come in Europa adesso si sta vedendo una Serie A spalmata su 3 fasce orarie e con partite ogni 3 giorni, quindi sicuramente tanto tanto hockey da vedere. Una particolarità infine per gli amanti delle statistiche, per quanto riguarda le partite così di posizionamento, questi play-in round, dato che si trovano un po' in una terra di mezzo tra quella che è la regular season e i playoff, ebbene è stato scelto che insomma queste statistiche che i giocatori così verranno registrate dei giocatori saranno incluse nella parte di playoff per quanto riguarda le loro statistiche personali. È chiaro che insomma come tutta la stagione queste cifre avranno un asterisco visto il maggior numero di partite. Dunque, detto, se vogliamo, ricapitolato meglio tutte le novità della settimana, che sono state molte, torniamo all'hockey, diciamo così, più giocato, all'hockey che non riguarda, per fortuna, sempre solo la situazione legata al Covid-19. La notizia più importante della settimana in chiave franchigia riguarda invece la situazione dei New Jersey Devils. I Devils fuori dalla corsa playoff nonostante il formato allargato e reduci, come sapete, da una stagione in chiaro scuro, hanno fatto chiarezza per quanto riguarda il ruolo di general manager e di head coach. Infatti la dirigenza dei Devils ha deciso di promuovere Tom Fitzgerald, che era l'interim GM, ha deciso di promuoverlo a GM a tutti gli effetti, dunque sarà lui a occuparsi di queste mansioni per la prossima stagione. Per quanto riguarda invece il ruolo di head coach è stato scelto Lindy Ruff, e proprio su questo argomento direi di approfondire un po' appunto la situazione dei New Jersey Devils. Dunque, sono stata l'unica squadra a passare gli ultimi sei mesi con un interim GM e un interim head coach a guidare la franchigia. Mercoledì è stata presa questa decisione proprio per chiarificare, per permettere di meglio gestire quella che sarà anche l'organizzazione della prossima stagione, con Tom Fitzgerald appunto che rimane general manager e Lindy Ruff scelto come head coach. In questo momento, o meglio, insomma a marzo, quando è stata fermata la stagione, erano 5 le squadre di NHL che avevano un interim head coach, ma New Jersey era l'unica a avere anche il GM in questa posizione precaria. Da quanto rimbalzato, diciamo così, da oltreoceano, i Devils hanno intervistato 8 candidati per questa posizione. Uno di loro era lo stesso Alan Nasrid, che era stato appunto l'interim head coach fino a questo momento, aveva guidato lui la stagione da quando, lo ricordiamo, lo scorso 3 dicembre John Hines era stato licenziato. Tra gli altri candidati c'erano anche Gerard Gallant, Peter Laviolette e John Stevens, che sono stati rispettivamente gli head coach di Vegas, dei Nashville Predators e dei Los Angeles Kings, prima di essere licenziati durante la stagione 2019-2020. Interessante notare come Ruff nelle quattro stagioni tra il 93 e il 97, era stato l'assistente per quanto riguarda i Florida Panthers che avevano raggiunto anche la finale della Stanley Cup del 96, e proprio in quei Panthers giocava Fitzgerald, dunque è così che i due si sono conosciuti per la prima volta. Lindy Ruff ha 60 anni, ha passato le ultime 3 stagioni come assistente dei New York Rangers, e per lui si tratterà della terza volta come head coach, dunque primo allenatore, e in totale comunque allenatore che ha allenato tanto è 6° nella classifica della NHL, nella storia della NHL, con 736 vittorie e 1493 partite come appunto come allenatore. Ruff ha soprattutto così conosciuto per aver allenato per più di 14 stagioni i Buffalo Sabres, conducendoli alla finale del 99 e alla Eastern Conference Final del 2006 e del 2007. Ruff era stato licenziato nella stagione, forse ricorderete quella particolare per via del lockout, una stagione accorciata, era quella del 2012-2013, e Era stato nominato anche coach dell'anno nel 2006 e da notare che era stato l'assistente allenatore durante la medaglia d'oro della nazionale canadese ai Giochi Olimpici del 2014. Buffalo, questo spiega anche, diciamo così, l'idea di hockey di Lindy Ruff. Buffalo nel 2006-2007, in quella stagione, era stata la squadra che aveva segnato di più in tutta la Lega e anche poi nella stagione seguente, dunque 2007-2008, era nelle prime quattro a livello di gol segnati, nonostante avesse ceduto il capitano allora Daniel Briere e Chris Drury, quindi sicuramente due giocatori molto, molto importanti per la franchigia. Una squadra che segna tanto, però attenzione, perché è anche una squadra che subisce molto. Ruff, dopo essere passato, appunto, dopo l'avventura ai Buffalo Sabres, andò a Dallas, in Dallas Stars, e se è vero che Dallas era la seconda squadra con più reti, con 2,97 gol per partita nei 4 anni di Ruff come head coach, ebbene era anche una delle squadre, la quarta squadra peggiore per gol concessi con 2,95. Dunque sicuramente, diciamo, se da una parte l'aspetto offensivo è quello più ricercato per Ruff, sicuramente dovrà così permettere ai Devils di avere anche una difesa più solida di quella che avevano i suoi Sabres e soprattutto i suoi Dallas Stars. Come detto, Ruff arriva dai Rangers come assistente allenatore, dove non è riuscito in questa stagione a portare la squadra ai playoff, nonostante il formato allargato. È sicuramente una scelta interessante, come detto, soprattutto in chiave quello che può essere il sistema offensivo che disporranno i New Jersey Devils. È anche interessante il fatto che la conferma di Fitzgerald, che come sapete all'inizio era stato piuttosto criticato per le prime scelte che aveva fatto. Fitzgerald, se ricapitoliamo, facciamo un breve recap della situazione, era diventato il numero 2 alle spalle dell'allora GM Ray Shiro già dal 2015 e ha avuto la prima possibilità di essere il GM principale quando lo stesso Shiro era stato licenziato lo scorso 13 gennaio. Le sue prime mosse erano state sicuramente anche abbastanza clamorose. La decisione è stata quella di tradare Blake Coleman a Tampa Bay, anche il capitano Andy Green agli Islanders e Wayne Simmonds a Buffalo, senza dimenticare Sami Vatanen, che aveva raggiunto i Carolina Hurricanes alla fine di febbraio durante la trade deadline. Però allo stesso tempo va detto che sono mosse che si sono anche rivelate interessanti, perché se consideriamo ad esempio che hanno ottenuto un prospetto sicuramente di grande interesse come Nolan Futi e anche una prima pick per Coleman e una second round choice per Green. Dunque sicuramente alla fine si può parlare degli scambi positivi in ottica futura. E anche per quanto riguarda questo, il nuovo allenatore Lindy Ruff, i Devils potrebbero così essere alle porte comunque a delle stagioni in prospettiva interessanti, perché ricordiamo possono contare su tre scelte numero uno al draft, tra cui Nico Hischier allo Svizzero e Jack Hughes, ricordiamo rispettivamente le scelte del 2019 e del 2020. Allo stesso tempo però sia Ruff sia insomma Fitzgerald dovranno fare i conti con una franchigia veramente giovane, una delle franchigie più giovani dell'intera NHL, soprattutto dopo, come detto, la decisione di liberarsi, tra virgolette, di diversi veterani. Con la sigla di chiusura che parte alle mie spalle, io vi ringrazio, questo era il termine della 16ª puntata di Pack Drop Podcast. Vi invito come sempre a visitare The Cutting Edge, la piattaforma dedicata ai podcast riguardanti lo sport nordamericani, che presenta un'offerta davvero vasta e interessante. Noi, come sempre, seguiremo da vicino gli sviluppi che riguardano la NHL, nella speranza che, come detto, la situazione sanitaria negli Stati Uniti migliori. Per questa 16ª puntata di Pack Drop Podcast, da parte mia è tutto. A presto!
Thank you.